voci degli appalti, interviste sul codice 36 di Giorgio Santilli. Siamo con il professor Alberto Zito, ordinario di diritto amministrativo a Tor Vergata e avvocato. Professor Zito, il codice degli appalti viene vissuto come un complesso di norme, ma non dovrebbe anche contribuire a realizzare obiettivi fondamentali di politica economica come possono essere la digitalizzazione dell'economia oppure la transizione ecologica? Contribuisce, aiuta il codice in questo senso?
Credo di sì. L'architettura giuridica predisposta sicuramente può consentire di realizzare entrambi gli obiettivi, che peraltro sono anche collegati. Naturalmente, per fare questo ci vuole la necessaria capacità amministrativa delle stazioni appaltanti e anche, secondo me, andare per gradi, cioè incominciare a realizzare questi obiettivi sugli appalti di lavori, di servizi che hanno, diciamo, un valore elevato.
Mi pare di capire che le norme in sostanza vanno in questa direzione, ma il fatto che poi si produca un risultato concreto in questa direzione dipende anche da fattori, diciamo, di formazione, di preparazione, di professionalità delle stazioni appaltanti, di risposta, di capacità di risposta delle imprese.
Certamente sì, e comunque il codice prevede anche la formazione delle stazioni appaltanti, che è necessaria anche per la loro qualificazione. Quindi da questo punto di vista, diciamo, la formazione è un altro obiettivo che il codice indica, e anche da parte delle imprese, ma le imprese, diciamo, proprio perché imprese sono forse quelle più attrezzate ad una modifica dei processi produttivi, naturalmente quando ci sia anche una politica pubblica generale che orienta e che favorisce queste scelte. Le posso fare alcuni esempi: la digitalizzazione nell'ambito dell'esecuzione contrattuale, l'uso massiccio della tecnologia digitale consente di acquisire in tempo reale una serie di informazioni importantissime che sono utili naturalmente sia alla stazione appaltante, sia alle imprese e sia soprattutto alla tutela dei lavoratori.
La digitalizzazione dovrebbe anche aiutare a prevenire o a correggere gli errori nel corso dell'esecuzione dell'appalto, quindi forse anche una riduzione dei costi.
Certamente sì, soprattutto se la progettazione avviene utilizzando il sistema BIM e se alla progettazione che viene realizzata attraverso il BIM segue anche, diciamo, un attento monitoraggio di cantiere, che oggi è possibile attraverso l'uso di diverse tecnologie a partire dai droni, è evidente che noi abbiamo una situazione, possiamo in tempo reale sapere se ciò che viene realizzato è conforme a ciò che viene progettato, e naturalmente questo dovrebbe essere in grado di consentire un intervento alla stazione appaltante, direi quasi immediato, per correggere gli errori, e naturalmente dovrebbe, diciamo, determinare una diminuzione delle riserve, quindi un costo dell'opera che non subisce eccessivi aumenti, e soprattutto consente anche di verificare se c'è il rispetto del cronoprogramma. Quindi alla fine noi dovremmo avere, soprattutto nell'ambito dei lavori, esecuzioni che consentono naturalmente di arrivare al risultato, l'opera che viene consegnata è quella che viene progettata nei tempi previsti, e anche, diciamo, senza aumento eccessivo di costi, tranne per quei casi, diciamo, di circostanze impreviste e imprevedibili che ovviamente, diciamo, non sono controllabili ex ante. E poi, continuo ad aggiungerle, c'è anche un problema di tutela dei lavoratori che può essere, diciamo, incrementata.
Possiamo dire che il codice lo possiamo promuovere, ma quello che forse manca, che gli andrebbe affiancato, è una politica industriale per il settore che non può essere data soltanto dalla norma?
Guardi, direi di sì, diciamo, non, la norma può definire un campo di opportunità, poi naturalmente le opportunità bisogna coglierle, e qui entra in campo la politica pubblica, quindi entra in campo, diciamo, la capacità di elaborare una politica pubblica che faccia, diciamo, degli appalti un driver per raggiungere, diciamo, altri obiettivi che sono quelli della digitalizzazione e, come dicevo prima, anche della politica di tutela ambientale e della sostenibilità ambientale.
L'ampliata discrezionalità della pubblica amministrazione però significa che concretamente poi questi obiettivi che la loro attuazione appunto concreta è demandata ai bandi di gara, alle concrete situazioni che creeranno da una parte le stazioni appaltanti e dall'altra le offerte da parte delle imprese.
Questo certamente è vero, però dobbiamo anche immaginare di sperimentare una strada che fino ad oggi non è stata sperimentata, perché nulla vieta agli organi titolari di indirizzo politico delle stazioni appaltanti, soprattutto quelle più importanti, soprattutto quelle dove c'è, diciamo, una legittimazione elettiva degli organi titolari dell'indirizzo politico, di dare degli indirizzi alla struttura che rispettano l'autonomia gestionale e quindi, diciamo, non si pongono in contrasto con il quadro normativo vigente, ma che indicano proprio gli indirizzi, gli obiettivi da perseguire. Faccio un esempio: se noi vogliamo, come dire, che tutelare l'ambiente e c'è un indirizzo che viene dall'organo di vertice, quindi titolare dell'indirizzo politico amministrativo, in cui si dice dobbiamo nelle gare di appalto favorire il recupero dei materiali che rinvengono dalla demolizione direttamente in cantiere, credo che questo non sia, diciamo, lesivo di alcuna autonomia dirigenziale. Questo aspetto di immaginare un'attività di indirizzo politico amministrativo che dia delle direttive di indirizzi anche rispetto agli appalti non è stato ancora esplorato, probabilmente perché si ritiene che per quanto riguarda gli appalti ci sia soprattutto e solamente una questione tecnica, mentre in realtà, diciamo, c'è sicuramente questo: per fare gli appalti bisogna che scendano in campo gli ingegneri, gli economisti, gli avvocati, ma naturalmente questo non significa che non possano essere elaborati linee di indirizzo politico da consegnare ai dirigenti e agli uffici delle stazioni appaltanti.